Buongiorno, buongiorno a tutti. Sabato 29 gennaio, la rassegna stampa di Controradio, in studio Stefano Fabbri. Come dire, grande è il disordine sotto il cielo, ma la situazione è tutt'altro che eccellente, perché si parla ovviamente di Quirinale. Ormai siamo diventati tutti una specie di Umarell della politica, cioè ci guardiamo i cantieri della realizzazione, diciamo, della crescita di uno o nuovi candidati per succedere, a se mai sarà così, sulla poltrona di Sergio Mattarella, con abbastanza distacco, perché sembra di vedere qualcosa di già visto. Però i giornali di stamani, che sentite frusciare perché sono di carta, insomma ce l'ho qui davanti e sarà anche abbastanza complicato destreggiarsi tra le pagine, oggi insistono particolarmente su questa ipotesi, e cioè quella per cui il prossimo presidente della Repubblica potrebbe essere per la prima volta una donna. Il primo tentativo direi che non è andato affatto bene, ed è stato quello della proposta di Matteo Salvini di vedere sul colle più alto l'attuale presidente del Senato Elisabetta Casellati, ma diciamo così è stato respinto con perdite. I giornali si soffermano molto sia su questo aspetto, sia anche sulla prossima eventuale possibile candidatura femminile, che è quella invece di Elisabetta Belloni, un personaggio interessante, come dire una civil servant in qualche modo, perché non è mai scesa politicamente in campo in modo diretto, ma con alle spalle una lunghissima carriera alla Farnesina. È stata anche capo del gabinetto di crisi per molto tempo del Ministero degli Esteri, oggi è, diciamo, alla guida del DIS, cioè i servizi segreti, e questo ha inquietato non poco alcuni esponenti politici, lo vedremo poi durante la rassegna stampa, ma soprattutto appunto si spinge su questo aspetto, cioè quello della presidente donna, con dei titoli che devo dire francamente insomma sono un po' non particolarmente fantasiosi, insomma, ecco, poi li vedremo, e si ripetono anche molto spesso sui quotidiani, da speriamo che sia femmina a opzione donna, insomma più o meno si gioca sempre su questo profilo di donna, eccetera eccetera. È più questo aspetto, diciamo così, forse a attrarre la suggestione e l'attenzione dei quotidiani, ma l'altro elemento è quello della crescita inspiegabile per alcuni, ma molto spiegabile per altri, di un numero di voti che sono stati registrati anche nelle ultime votazioni. La prossima comincerà tra poco, ed è quello che segnalerebbe una ipotesi per la riconferma di Sergio Mattarella, il quale tante volte, ci sono molti meme anche sui social, ha fatto sapere di non volerne sapere, passatemi il bisticcio, ma come dire, mai dire mai in politica è così. Io stesso vi faccio una confessione prima di cominciare a leggere le pagine: in una ventina di giorni fa, così per scherzo, è difficile fare previsioni, ma ho scommesso alcuni caffè sull'ipotesi di una conferma di Mattarella. Ormai li avevo dati per persi, adesso sto a vedere la sorte, insomma anch'io tutto sommato mi uniformo a questa, diciamo, lotteria di ciò che ci riserverà l'assemblea dei grandi elettori. Staremo a vedere. Cominciamo con Repubblica, perché oggi ha una prima pagina molto, diciamo, composita, però molto leggibile, il titolo, infatti, come vedete, che vi dicevo prima, è uno dei titoli che è uno dei giornali che ha scelto il titolo su Mattarella piuttosto che sulla candidatura femminile. Repubblica scrive: l'aula vuole Mattarella. Ieri ovviamente ha preso nel corso del sesto scrutinio, il settimo comincerà tra poco, quasi 400 voti, quota 336, quindi insomma, ecco, siamo ancora lontani dai 400, e poi ne servono 505 per essere eletti, ma su ben 336 i parlamentari che lo hanno scritto il suo nome, il nome dell'attuale Presidente della Repubblica sulla scheda, nonostante non fosse né candidato e in assenza proprio di indicazioni chiare da parte dei partiti, c'è questa diciamo tendenza a riproporre Mattarella con dei problemi, come vedremo, perché nessuno, non solo lui non pare non volerne sapere, ma soprattutto nessuno per ora, almeno formalmente, ci parla. Ma vedremo, perché ci sono anche dei pezzi interessanti su quali potrebbero eventualmente essere le condizioni di Mattarella per restare. Ovviamente siamo ancora in un ambito che è quello, diciamo, della fantapolitica, ma non troppo. E comunque torniamo su Repubblica, che dice: l'aula vuole Mattarella, sorpresa, il capo dello Stato raggiunge quota 336 nonostante l'astensione di metà dei grandi elettori. Il PD dice prendere atto della spinta. Poi ovviamente nel sottotitolo: flop del Presidente del Senato, affossata dai franchi tiratori e dalla sua coalizione. Centrodestra a pezzi, berlusconiani e centristi trattiamo da soli. Salvini e Conte lanciano Belloni, ecco, questa è l'ultima novità di ieri, ma Di Maio, Renzi e Forza Italia dicono no, quindi si va probabilmente, ma lo sapremo a fine mattinata, verso, diciamo, un altro nome bruciato nella corsa, che poi mi sembra una corsa molto, diciamo, di passo, visti i tempi abbastanza lunghi, per salire sul colle più alto. C'è un pezzo interessante di Claudio Tito in prima pagina, che è uno delle firme di punta della redazione politica di Repubblica, quei due paesi sempre più distanti, e parla appunto di questi voti a Mattarella. Scrive Tito: ormai è evidente, e 336 voti a favore di Mattarella lo dimostrano, che una parte delle forze politiche è in grado di connettersi con la realtà, o forse ancora di più con la sensibilità comune. Si tratta di una formazione trasversale non identificabile con un polo, ma che coglie il sentimento più profondo della nazione. Questo però segnerebbe, secondo Tito, invece la distanza di coloro i quali stanno dal paese reale, di coloro i quali stanno affannandosi attorno alla girandola di nomi che ormai conosciamo tutti. C'è un richiamo interessante in prima pagina, ed è l'ira di Casellati contro i traditori. Va ricordato che Elisabetta Casellati è stata eletta Presidente del Senato con 422 voti, in un novero di elettori molto più ridotto, perché è quello soltanto del Senato, quando è stata insediata, e ieri non è arrivata neanche a 400. E c'è poi un pezzo di Filippo Ceccarelli interessante, perché parla dei cecchini nell'urna, che sono il sale della democrazia, cioè sono i famosi franchi tiratori di cui abbiamo parlato anche altre volte, e che questa volta hanno, diciamo così, una visione un po' più positiva rispetto a quella sempre negativa che è stata data di questo voto, diciamo invece in libertà, per cui qualcuno se ne frega delle indicazioni del proprio partito di appartenenza e vota come gli pare. Vignette, disegni, oggi ci sono in prima pagina, perché Repubblica non si esime, e c'ha una vignetta di Altan con uno scrutinatore che toglie dalla famosa insalatiera, cioè dove il contenitore nel quale vengono depositate le schede per l'elezione del presidente, che dice, pur con la mascherina, Salvini due punti no. E cioè è come se il voto di ieri, che non è andato in porto per eleggere Elisabetta Casellati, fosse stato letto soprattutto come un voto contrario al leader della Lega. Sempre Repubblica, e poi passiamo agli altri giornali, e sempre su questo argomento, dedica parecchie pagine alla corsa per il Quirinale. C'è un titolo interessante: il centrodestra non c'è più, Salvini lancia Belloni insieme a Conte e Grillo, però ovviamente il problema è che c'è un no non solo del Partito Democratico, di Forza Italia e anche di Italia Viva. Poi vedremo, perché Renzi lo ha motivato questo fatto, e c'è anche un'intervista sulla stampa, non sua ma di un esponente politica molto molto a lui vicina, che spiega il perché. E il perché sarebbe quello che diciamo la provenienza ultima della Belloni, e cioè direttrice del DIS, dei servizi segreti. E Repubblica dice che Belloni è sorpresa, l'imbarazzo della direttrice del DIS finita nel tritacarne della politica, pensava di essere uscita dai giochi ed è andata fuori Roma, e quindi diciamo così la sua candidatura pare l'abbia colta di sorpresa, e forse ancora più di sorpresa potrebbe coglierla l'esito della votazione di stamani. Ancora Repubblica si ferma su un aspetto, e cioè sulla divisione interna al Partito Democratico, e ma soprattutto ai 5 Stelle, perché il PD è rimasto abbastanza freddo rispetto all'ipotesi della Belloni. Anzi, Letta si è lasciato sfuggire che forse potrebbe essere lui, diciamo così, a guidare il partito della rielezione di Mattarella, mentre invece in casa 5 Stelle Di Maio non è stato per niente contento dell'uscita di Conte, il quale ha sposato l'ipotesi di Elisabetta Casellati per la candidatura. Ancora poi ci sono delle analisi sempre su Repubblica: valanga di voti per il bis, 336, il pressing dell'aula sui leader, e un pezzo, un retroscena di Concetto Vecchio, che era quello che un po' uno di quelli di cui vi dicevo, cioè cosa c'è dietro questa spinta per il voto a Mattarella, dal trasloco all'attesa, i tormenti del presidente. Dice in fondo: questo voto, cioè queste schede con il nome di Mattarella, sono una petizione di stabilità, dice Concetto Vecchio. Anche la maggioranza degli italiani lo conformerebbe a furor di popolo, e quindi Mattarella potrebbe cambiare idea? Non esiste una risposta a tranchant, bisognerebbe che i partiti salissero al colle e glielo chiedessero. Intanto, se vogliono votarlo, già oggi devono raggiungere di buon mattino il giuramento di Patrone Griffi, che è il nuovo giudice costituzionale a cui partecipano molte autorità, è fissato alle 10, quindi hanno veramente poco tempo per farsi vivi e cercare di parlare, anche se in maniera figurata, con Mattarella, in modo tale da capire se c'è uno spiraglio sulla possibilità di un suo ripensamento riguardo al no che ha sempre pronunciato in maniera abbastanza netta alla rielezione al Quirinale. La Stampa, anche La Stampa sceglie il titolo su Mattarella: Mattarella valanga, scontro su Belloni, e cioè l'ultima candidatura per ora nota, che sarebbe appunto quello della direttrice del DIS, che appunto, come dicevamo, non piace proprio a tutti. E c'è un retroscena di Ugo Magri che dice: il partito del BIS, cioè del BIS al mandato di Mattarella, adesso ci spera. Dice: intorno a Mattarella il cerchio pericolosamente si è ristretto, tutte le terne e quaterne di candidati che circolavano nei giorni scorsi sono state spazzate via, insieme con la pretesa del centrodestra di intestarsi la scelta del colle, cosicché ora rimangono in campo una manciata di nomi, tra i quali figura suo malgrado quello del presidente. Poi un'altra analisi di Giovanni Orsina: la catastrofe del capitano. Ci si riferisce ovviamente a Matteo Salvini, che ieri appunto ha dato una delle, secondo gli osservatori politici, una delle peggiori prestazioni dal punto di vista politico, perché ha bruciato un nome importante, che è quello della seconda carica dello Stato, candidandola alla prima carica dello Stato, cioè al Quirinale, e non ha avuto nessun tipo di anzi ha avuto una sonora sconfitta. Dicevamo delle vignette: oggi è Staino, che Sergio Staino, che realizza il suo disegno per la prima pagina della Stampa. Salvini dice: Bobo è il primo ad annunciare una presidente donna, e viene detto dietro: beh, speriamo che in questo che questo non intristisca troppo la possibile candidata, vista anche la reazione che ha avuto ieri Casellati dopo, non tanto all'annuncio ma allo spoglio dei voti. Dicevo prima dei titoli sulle candidature femminili. Come vedete, Opzione Donna titola dentro una delle cronache la Stampa, mi pare, poi lo vedremo, ma mi sembra che ci sia, eccolo qua, anche Il Manifesto fa lo stesso titolo: Opzione Donna, con una porta chiusa e due corazzieri, ovviamente la porta del Quirinale, e la foto è più emblematica forse del titolo, per capire chi potrà uscire o varcare da quella da quella porta. E in questo retroscena di Annalisa Cuzzocrea appunto si ipotizza anche un tipo di borsino delle possibili candidate presidente che ancora non sono state, diciamo, formalmente sottoposte al vaglio del voto. Per Elisabetta Belloni c'è un segnale che va verso l'alto, come se fosse appunto in crescita, mentre invece vengono segnate come stabile sia la ministra della giustizia Cartabia e Paola Severino, uno dei più importanti avvocati italiani, che è stata anche ministro della giustizia nel governo Monti. A proposito di giustizia, gli osservatori sostengono, insomma, in maniera non proprio esplicita, ma che sarebbe abbastanza difficile per il Movimento 5 Stelle votare ad esempio la Cartabia, perché da ministro della giustizia, quale è adesso, è stata la demolitrice della riforma del suo predecessore a 5 Stelle, cioè di Maio. E poi ancora sempre la Stampa ha una bella pagina doppia tra lo stupore di Draghi per quello che sta accadendo, però è un titolo, insomma, del quale io non mi fido molto, perché che Draghi sia capace di stupirsi rispetto alla politica italiana, insomma, forse a fare anche un torto alla sua capacità, alla sua intelligenza, mentre sulla pagina di destra dice le condizioni di Mattarella, ed è questo retroscena di Ugo Magri che avevamo cominciato a leggere in prima pagina e che, insomma, ipotizza quali potrebbero essere appunto quale potrebbe essere il perimetro che Mattarella potrebbe accettare, ma ripeto, si tratta di, come ho detto prima, di fantapolitica, ma non troppo, per accettare un bis. Anche lui dice che tanto per cominciare, come scriveva Repubblica, qualcuno dovrebbe recarsi da Mattarella e chiederglielo, però non per questo, non questo o quel leader in ordine sparso, perché l'uomo che si è chiamato fuori, evitando qualunque tipo di contatti e di incontri, ha trascorso la giornata di ieri tra il suo studio presidenziale e l'appartamento in affitta ai Parioli, dove sta traslocando, e ci sono ancora gli arredi da sistemare. Mattarella, dice Magri, pretenderebbe garanzie di totale rispetto se proprio dovesse accettare l'ipotesi di una sua candidatura bis alla presidenza, e sarebbero garanzie di totale rispetto del suo ruolo e delle sue prerogative costituzionali. Troppo facile chiedergli, anzi supplicarlo, di restare, salvo tra un anno, qualora dalle prossime elezioni politiche emergessero maggioranze diverse, e poi dovrebbero, diciamo, non trattarlo come un inquilino abusivo del Quirinale. Nessuno dovrà poter usare, questa è un'altra condizione, nei suoi confronti l'arma della delegittimazione, come invece qualcuno dalle parti di Fratelli d'Italia ieri sera ha cominciato a fare, rimproverando a Mattarella di non opporsi all'utilizzo del suo nome nelle schede, come se potesse controllarle ad una. E poi inutile aggiungere, conclude Magri, che nel tentativo di convincere Mattarella nessuno dei leader dovrebbe azzardarsi a ipotizzare un mandato breve, cioè una presidenza a termine con data di scadenza stampigliata sulla confezione come per gli yogurt, un paio d'anni sul colle e poi finalmente a godersi la compagnia dei figli e nipoti. Concertare con i partiti una durata diversa dai canonici 7 anni sarebbe, quello sì, uno strappo intollerabile alla Costituzione. Ed infatti Mattarella non è, diciamo così, un fan del bis, anzi tutt'altro, non solo per se stesso ma anche perché diciamo questa possibilità che la Costituzione lascia aperta non lo convince molto. Infine, chiudiamo sempre sulla Stampa, c'è un bel ritrattone sul labirinto di Matteo, in questo caso il Matteo in questione è Salvini, ed è un lungo articolo su diciamo così un po' la trappola nella quale il leader della Lega si sarebbe messo da solo con le sue iniziative. Adesso ci fermiamo un attimo, ma anche nel nostro secondo blocco continueremo a parlare ancora almeno per un po' di Quirinale, perché veramente le cose sono moltissime. Ci sentiamo tra pochi minuti.
La rassegna stampa di Controradio.
Ecco, ci siamo di nuovo ancora alla rassegna stampa di Controradio, sempre Stefano Fabbri in studio, oggi di sabato 29 gennaio. Guardavamo un po' i giornali che si soffermano, si fa per dire, perché dedicano buona parte della loro foliazione alla corsa per il Quirinale, e ancora non abbiamo finito del tutto. Poi infatti in questa nostra seconda parte, che di solito è dedicata alla cronaca, parleremo ancora un po' della corsa al Quirinale. Rimane qualche giornale ancora da guardare, e non assolutamente tra i meno importanti. Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera oggi è più cauto, perché a differenza dei giornali che abbiamo visto finora, cioè che tutti titolano su Mattarella, sull'ipotesi di Mattarella, o comunque sull'ipotesi di una candidatura femminile, più in maniera cauta appunto titola "Si cerca un nome nel caos". La nuova carta, una donna presidente, scrive nel sottotitolo, bocciata la Casellati, resa dei conti nel centrodestra, che tra l'altro mi pare abbia la propria riunione proprio in questo momento in cui ci stiamo ascoltando, così come del resto si sono visti stamani di buon'ora i grandi elettori del Partito Democratico. Ancora vignette e disegni, dopo aver visto quelle che sono sulla stampa e su Repubblica, cioè Altan e Staino, oggi sul Corriere, ma come sempre del resto, è il perfido Giannelli che firma la vignetta in prima pagina, una vignetta nerissima, siamo al buio, questo già la dice lunga, un tavolo rotondo con tre personaggi politici, cioè Conte, Salvini e Letta, che uniscono le mani, la seduta spiritica, ovvero la ricerca dell'accordo. Il pensiero va ovviamente a Prodi e altre sedute spiritiche di molti decenni fa che riguardavano la sorte di Aldo Moro, ma in questo caso invece la seduta spiritica è quella appunto per capire quale può essere dall'aldilà l'indicazione di un nome votabile per i grandi elettori. Anche qui però nella pagina 2, cioè nella pagina interna, questa volta invece ci si va un po' oltre, siamo meno cauti, dice: scontro su una donna al Colle, valanga di voti per Mattarella, titola il Corriere della Sera in questo suo articolo. E c'è un pezzo di Fiorenza Sarzanini, vice direttore del Corriere e una delle firme per anni, una delle firme, e ancora oggi lo è, di punta della cronaca e non solo politica del giornale di Via Solferino, che dice: le figure da tutelare. Per la seconda volta nel giro di 4 giorni il nome di Elisabetta Belloni è stato infilato nel tritacarne dei candidati alla presidenza della Repubblica. Un minuto dopo l'ennesima promessa fatta dal leader della Lega Matteo Salvini di fronte alle telecamere di avere una soluzione in tasca e di aver puntato su una donna, lasciando intendere che fosse proprio lei è il gioco dei veti incrociati, cioè questa preoccupazione anche per bruciare, diciamo, non solo cariche dello Stato ma anche personalità dello Stato che possono invece essere meglio impiegate, forse secondo Sarzanini, altrove, compresi anche i dubbi che dicevamo prima che qualcuno sta sollevando sulla candidatura Belloni, come il caso di Maria Elena Boschi, che dice: beh, insomma, chi viene dal mondo dei servizi segreti, il fatto che faccia il Presidente della Repubblica non è proprio il massimo, almeno formalmente, della garanzia. C'è un pezzo sempre sul Corriere di Marco Galluzzi interessante, forse quello più approfondito: l'ira della Presidente che voleva riprovarci, io tradita, su di lei velene e accuse. E c'è un dato che così lo riportiamo per dovere di cronaca sulla scaramanzia di Elisabetta Casellati, che ieri si è presentata alla Camera, l'hanno notato insomma i cronisti politici, con lo stesso tailleur che era indossato alla sua elezione a Presidente del Senato. Unica differenza che è stata notata è una spilla, però stavolta il completo blu portafortuna non è servito. Un po' in secondo piano c'è, diciamo così, l'iniziativa del Partito Democratico, perché forse non è non è stata così evidente come quella degli avversari di centrodestra. E poi però c'è sempre sul Corriere una nota di Massimo Franco, molto cauto, come del resto mi sembra oggi il quotidiano lo sia, si avvicina il traguardo tra manovre incognite. Di solito Massimo Franco invece è uno che spinge abbastanza su ipotesi di soluzioni di nodi politici che poi realmente magari vanno nella direzione che dice lui. E anche qui si occupa della vicenda dei dei voti a Mattarella. Il paradosso è che Mattarella, scrive Franco, è contrario alla propria rielezione, lo ha detto e fatto capire in ogni modo, ma se lo stallo dovesse continuare ancora a lungo non è da escludersi che alla fine si arrivi ad un epilogo imbarazzante per tutti. E imbarazzante per tutti perché? Perché sarebbe la seconda volta nel giro di pochi anni si chiede a un presidente uscente di restare perché la politica non è in grado di designarne il proprio successore. È accaduto con Giorgio Napolitano, e tutti ci ricordiamo anche la rampogna di Napolitano ai partiti quando accettò e praticamente strigliò i partiti dicendogli che erano degli incapaci, e tutti quanti hanno applaudito, tutti quanti i politici e cioè tutti quanti i partiti hanno applaudito paradossalmente queste sue parole con un fragoroso applauso, in un accesso eccesso di tafazzismo che potrebbe anche ripetersi con l'elezione di Mattarella. Fabrizio Roncone, che è una firma molto puntuta del Corriere della Sera, che di solito è specializzato in ritratti ed interviste particolare così divertimento e acume, questa volta probabilmente non è riuscito a centrare il suo bersaglio, nel senso di riuscire a intervistare Matteo Renzi, perché però ne traccia un profilo senza intervistarlo. È una mia ipotesi in libertà, questa magari è una scelta invece proprio di Roncone. Un suo ritratto su questi 5 giorni, nel quale il leader di Italia Viva ha detto: beh, io non sarò il kingmaker, però in qualche modo posso dare dei saggi consigli. E nota che se su Draghi da giorni è più incalzante, definendolo il Maradona, il nostro fuoriclasse, dobbiamo scegliere dove farlo giocare, eccetera eccetera, che può andare al Quirinale ma solo attraverso un concorso politico e non un concorso a premi, però Roncone nota un dettaglio: da giorni Renzi non nomina più Pier Ferdinando Casini, che alla vigilia era il suo candidato ufficiale. Parentesi, apre Roncone, no, virgola, ecco, tanto per dire, chiusa parentesi. Questo per dare un po' l'idea anche di qual è il posizionamento del leader di Italia Viva, nonché ex segretario del PD, nonché ex sindaco di Firenze, nonché ex premier. Direi che, salvo un'occhiatina rapidissima anche agli altri giornali per quanto riguarda sempre la vicenda Quirinale, ma siamo un po' sempre sulla stessa falsariga, cambiamo poi immediatamente argomento. Rapidamente, La Nazione anche qui punta sul caos: ieri il caos, oggi forse il o la presidente, ma questo forse direi che è un po' forse lo dico io a questo punto eccessivo, perché mi sa che anche questa votazione, che inizierà tra poco, non vedrà con ogni probabilità, poi posso essere smentito, nessuno alla sfera di cristallo, un esito positivo. Ma La Nazione, dicevo, ospita un pezzo di Bruno Vespa, che è un collaboratore di schiatta del quotidiano fiorentino che fa parte del gruppo IQN. Il ritorno dei franchi tiratori, anche qui come Ceccarelli sulla Stampa si sofferma su questo aspetto. Scrive Vespa: la politica è sangue e merda, la celebre definizione del ministro socialista Rino Formica, oggi lucidissimo a 94 anni, è scolpita sui marmi di Montecitorio il 19 aprile 2013, dopo i 101 franchi tiratori di Prodi. È stata rispolverata ieri pomeriggio dopo l'affondamento di Elisabetta Casellati. Si intenda, il presidente del Senato, come ama definirsi lei al maschile, sapeva benissimo di quanto fosse ardua l'impresa di avvicinarsi ai 451 voti dell'intero centrodestra. È andata invece oltre, visto che la decisione del centrosinistra di non ritirare la scheda escludeva il previsto pescaggio nei 5 Stelle. Ma gli oltre 70 franchi tiratori rispetto a quello che era stato previsto sono troppo. troppi, scrive Vespa. E Libero, che titola in una maniera un po', come dire, ecco, questa sì, veramente un po' creativa, però anche molto vicina al comune sentire: italiani esausti delle fumate nere, Quirinale, virgola, che barba, in campo Draghi, Mattarella e Labelloni, Casellati bocciata dagli azzurri, Salvini lancia un'altra donna, no di Renzi e di Forza Italia, e Vittorio Feltri fa un suo pezzo, un po' di analisi su quello che sta succedendo, abbastanza lungo, e dice: è inutile brontolare perché la casta non riesce a trovare un accordo per mandare una personalità decente al Quirinale, succede sempre così, e litigano come cani e gatti. E poi dice in conclusione: è probabile che Draghi la spunti sui suoi concorrenti, benché Salvini parli di una donna, Labelloni, e poi Draghi si insedi sul Colle, l'unico non politico più bravo dei politici sconfitti da loro stessi. Il Fatto Quotidiano anche qui non si sottrae, diciamo così, un po' al gioco dei titoli che abbiamo già visto: opzione donna, profilo di donna, eccetera. Speriamo che sia femmina, è la foto di prima pagina. L'Avvenire, questo forse davvero quanto a creatività di titolo ce l'ha davvero, ed è più veti che voti. Il centrodestra lancia e affonda la candidatura Casellati, forte segnale per Mattarella, Salvini tratta con Letta e Conte, si parla di una donna e sale e tramonta la Belloni. Il quotidiano della CEI, diciamo così, è molto più rapido a scusatemi, a non solo batte i suoi concorrenti, perché non soltanto dice che c'è la Belloni in campo, ma addirittura sostiene che di fatto sarebbe già sostanzialmente sconfitta. Ancora per quanto riguarda, poi veramente la chiudiamo, perché capisco che forse ha ragione Libero, cioè diventa una barba parlare soltanto di Quirinale. Il Manifesto, che abbiamo visto prima come titolo con opzione donna, ha un pezzo di un articolo di fondo di Norma Rangeli che dice: Letta non ha parlato di candidature femminili, ma soprattutto ha mostrato di non avere bisogno di occhiali per vedere la spinta forte, crescente e trasversale che arriva al Parlamento a favore della riconferma del presidente Mattarella. Ecco, per una volta siamo d'accordo, scrive Norma Rangeli, Mattarella for President. E in questo caso attribuisce anche a Letta un ruolo che per ora è abbastanza virtuale, che lui non ha ancora svolto, però il fatto che potrebbe essere, diciamo, come dicevamo all'inizio, un po' il campione, il capo del partito del Mattarella bis. Cambiamo come promesso, altrimenti sembra che faccio le promesse da marinaio. Cambiamo subito argomento. Occupiamoci del virus, che diciamo nel nostro borsino della foliazione dei giornali da qualche sabato sta piano piano scivolando indietro, cioè oggi di solito sui giornali a pagina 16, a pagina 15, quindi insomma veramente ormai nel secondo sfoglio, nella parte diciamo meno, non voglio dire meno nobile, però quella che non ospita le notizie di primo piano. Repubblica ha un approccio più particolare riguardo alla vicenda del virus, e cioè parla sì sicuramente come fanno altri giornali sugli effetti sulla scuola, cioè DAD in una classe su tre, però i rientri sono più facili, addio al tampone. Questo è il nuovo tipo di diciamo così di percorso nella confusione enorme che c'è stata per cercare di evitare la DAD, però anche di mantenere delle sicurezze all'interno delle aule. Per chi guarisce dal virus non sarà più necessario il certificato medico, per i contatti ritorno in aula senza il test. Nel Consiglio dei Ministri di lunedì nuove semplificazioni, la quarantena dimezzata, alle elementari si resterà in aula anche con due positivi. Però invece ha un approccio, dicevo prima, un po' diverso, perché fa propone un articolo di Elena Dusi, dice: un milione di tumori mai trovati a causa Covid, l'allarme degli oncologi, 400.000 interventi chirurgici rinviati, rallenta anche la prevenzione, e l'AERC dice: presto ne subiremo le conseguenze, ma ora la ricerca deve ripartire. Qual è il problema? È che ovviamente la congestione delle strutture ospedaliere ha fatto sì che ci fossero degli importanti rinvii per molti interventi, anche se quelli di tipo oncologico sono sempre stati garantiti, ma tutta la parte della diagnostica, che ovviamente rischia e, diciamo così, intercetta meno casi di quelli che era possibile intercettare, e questo crea un serio problema, se poi messo insieme anche alla paura delle stesse persone a accedere a strutture sanitarie per fare esami di routine, che spesso invece possono trasformarsi in esami salvavita. La Stampa, sempre sul virus, ha ancora qualche cosa di interessante e dedica una doppia pagina alla discesa di Omicron. I nuovi contagi continuano a diminuire, dopo più di 3 mesi l'indice RT è 0,97 e torna sotto quota 1, meno pressione sugli ospedali ma manca il personale. Il generale Figliuolo acquista 600.000 pillole anti-Covid. E poi si parla di, come già in altri quotidiani, della Omicron 2, che sarebbe, diciamo, una variante della variante, che sarebbe già in Italia, è simile all'originale ma non attacca i polmoni, non è più pericolosa, secondo Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità. E anche Battistone, che è un fisico che ha sempre analizzato, diciamo, dal punto di vista statistico un po' le curve di sviluppo della pandemia, dice: il calo è iniziato ma ancora è lento, saremo fuori dall'emergenza nella seconda metà di marzo. Una previsione, come dire, abbastanza netta. Vedremo, che un po' nel titolo forse è forzata, perché nell'intervista dice: a marzo arriverà la primavera e ci salverà, e la risposta di Battistone è probabile, la stagionalità del virus per le varie ondate e l'impatto delle varianti. Secondo il suo modello matematico, quando finirà l'emergenza, il calcolo non è facilissimo, ma secondo me se per la seconda metà di marzo l'emergenza legata a Omicron potrebbe in qualche modo finire. Ultimissimo, prima di staccare di nuovo e poi ci risentiamo tra pochi minuti, è il Corriere della Sera, dove appunto parla di Omicron 2, che è già stata sequenziata in 9 regioni, e anche qui meno contagi, indice RT sotto quota 1. Poi un pezzo interessante: over 50 non vaccinati, chi controlla gli esenti e come si paga la multa? Ed è un prontuario, diciamo così, per capire di Fabio Savelli come chi proprio non vuole vaccinarsi, come può destreggiarsi dentro questo labirinto che è diventato, onestamente, il Green Pass, Super Green Pass, Green Pass con richiamo, eccetera eccetera. Bene, ci fermiamo ancora e concludiamo dopo con un po' di cronaca e di esteri.
La rassegna stampa di Controradio.
Eccoci ancora, ultima parte di questa nostra rassegna stampa. Abbiamo parlato un po' dei due temi fondamentali, ma soprattutto del Quirinale, e qualche accenno anche sulla vicenda virus, ma ora dobbiamo occuparci di cronaca e di esteri, perché sono pagine non meno importanti. Sulla cronaca, a dire la verità, non c'è tantissimo. C'è una curiosità, solo Repubblica mi sembra ce l'abbia, e cioè la morte di Corrado Alunni. Lo dico per i più anzianotti come me: aveva 74 anni, era delle Brigate Rosse, il brigatista in fuga dal suo passato che evase insieme a Ballanzasca. Alunni è stato uno dei, diciamo, degli elementi storici delle Brigate Rosse, e venne accusato per il caso Moro, scrive Repubblica, ma non aveva nulla a che fare, se n'era già andato un anno prima dalle BR sbattendo metaforicamente la porta. E l'ultima sua azione pericolosa fu a San Vittore, era nel 1980, e evase insieme a Renato Ballanzasca. Ma invece sulla cronaca un pochino più stringente, più attuale, c'è quello che è accaduto ieri in diverse piazze d'Italia, e cioè le manifestazioni degli studenti dopo la morte di Lorenzo, il 18enne che è morto vicino a Udine nell'alternanza scuola-lavoro, colpito da una trave d'acciaio che lo ha ucciso. Ci sono state manifestazioni, scontri in diverse città, e c'è un titolo interessante del Fatto Quotidiano: botte agli studenti in corteo per Lorenzo. Ormai, scrive Il Fatto, è l'alternanza scuola Manganello, cariche della polizia con diversi feriti tra i giovani che ieri hanno manifestato in molte città in ricordo del 18enne morto a Udine una settimana fa, nell'ultimo giorno dell'apprendistato previsto dall'alternanza scuola lavoro. E a dedicare a questa vicenda un articolo e anche un altro servizio interessante è La Stampa, con una lettera: noi amici di Lorenzo vogliamo la verità. Ed è qualcosa che, come dire, al di là della cronaca di quello che è accaduto in alcune città, degli scontri eccetera eccetera, colpisce veramente, perché è un po' un collage di testimonianze di cinque amici suoi. Lorenzo era buono, diteci perché non c'è più. Cioè, questo fatto può essere anche apparentemente impolitico, ma il fatto che altri coetanei, diciottenni, non si spieghino perché sia accaduto quello che è accaduto, soprattutto diciamo così, in un anticipo di quello che potrebbe essere stata la sorte, non certo di Lorenzo, ma di molti altri che una volta magari cominciano a lavorare, poi si trovano tra i quattro al giorno che perdono la vita uscendo di casa e andando sul proprio posto di lavoro. C'è anche una cronaca interessante: in piazza per lo studente morto in fabbrica, senza tutele né diritti, basta con lo sfruttamento. Centinaia di ragazzi chiedono tutele per l'alternanza scuola-lavoro, ma in alcune città la protesta degenera in scontro. È significativo, peraltro, scusatemi, che l'unico giornale che parla di questa vicenda, a parte il Fatto che abbiamo visto, ma ne parla in maniera così approfondita e così lunga, sia La Stampa, che notoriamente era sempre stato additato come un giornale, e lo è ancora, vicino, diciamo così, ai poteri cosiddetti forti. Veniamo invece agli esteri, che sono monopolizzati, a parte un qualcosa di interessante che c'è anche in prima pagina sul Corriere della Sera, e cioè lo scontro in famiglia in casa Le Pen, cioè la nipote Marion Le Pen contro la zia Marine Le Pen, che è figlia del fondatore del Fronte Nazionale, e che invece si divorziano in casa, insomma, ecco, nel senso che Marion, la più giovane, non sosterrà la zia alle elezioni per l'Eliseo, e la zia non l'ha presa bene. È difficile accettarlo, l'ho cresciuta come una sorella, tutto questo è brutale. Invece parliamo di brutalità più seria, perché dicevo, invece le pagine estere dei giornali sono monopolizzate dalle vicende ucraine. Ricorderete che questa cosa ne abbiamo trattato abbastanza anche negli scorsi sabati, perché è stata un'escalation abbastanza dura, abbastanza importante, insomma, che ci ha condotto a una situazione di forte criticità. Repubblica ne parla alle pagine 12 e 13, che sono, diciamo, quelle di maggior evidenza. Scusatemi, dovete darmi veramente il tempo di riprendere in mano il giornale e di riguardarle per bene. Ecco qua. E tutto molto si gioca non tanto tra Russia e Ucraina, dove, diciamo, i rapporti sembrano abbastanza purtroppo chiari, quanto in casa europea. Putin e Macron cercano il dialogo e Kiev dice basta panico. C'è un segnale, diciamo, di raffreddamento da parte dell'Ucraina, dice vabbè, insomma, ma forse è più un'autorassicurazione, ecco, per dire che non succederà granché. E poi c'è un'intervista con l'ex comandante delle forze americane in Europa, Hodges, che dice, fa una previsione: Mosca attaccherà Berlino, è troppo prudente. Ed è proprio perché dicevo che si gioca in in casa europea, perché questo atteggiamento della Germania, che sembra, diciamo così, un po' farmelina rispetto agli impegni europei e anche agli impegni atlantici, ma che è molto molto cauta nei rapporti con la Russia, ad essere rimproverata da questo militare americano, perché la preoccupa la prudenza della Germania e anche dell'Italia? Dice, beh, la Germania è il caso che conosco meglio, in particolare la decisione tedesca di non fornire armi all'Ucraina e i partner europei e atlantici, dice Hodges, stanno cominciando a stancarsi dell'incoerenza di Berlino. Chi non fornisce armi a una zona di guerra ma non ha problemi a venderne all'Egitto, cioè che non, questa potenza, cioè la Germania, non fornisce armi a una zona di guerra ma non ha problemi a venderne all'Egitto. Voglio dire, è un paese che ha guadagnato molta autorità morale negli anni dopo la guerra, cioè la Germania, ma questa autorità morale rischia di essere erosa da questa incongruenza. La Germania deve mostrare leadership, senso di responsabilità. Europa e NATO ne hanno bisogno. La diplomazia certo deve prevalere, ma deve essere accompagnata da una forma di potere coercitivo. Poi ancora Repubblica se ne occupa per quanto riguarda i rapporti tra Russia e Italia. Nei giorni scorsi c'è stata una contestatissima riunione promossa dalla Camera di Commercio Italo-Russa, dove hanno partecipato alcuni esponenti dell'industria della finanza italiana e lo stesso Putin. Ovviamente sullo sfondo c'è il mercato del gas, però diciamo così, le aziende italiane hanno un forte export nei confronti della Russia, e diciamo prendere una posizione anti-Putin per loro è abbastanza abbastanza complicato. La Stampa dedica, ma da tempo ormai, alla vicenda ucraina, così come l'Avvenire, ma forse sono tra i giornali che sugli esteri sono tra i più attrezzati. Stoltenberg dagli Stati Uniti, anzi scusate, il segretario della NATO, avverte la Russia, reagiremo alle aggressioni, ma siamo ancora, diciamo così, un po' come fanno i gatti, e cioè a rizzare il pelo e a prodursi in grida terrificanti più che ancora a toccarsi e a graffiarsi. Sempre dentro la Stampa, però, che hanno soltanto questa intervista a Stoltenberg, ma anche si sofferma su un altro fatto, scusate, la vado a cercare, oggi non è facilissimo, eccolo qua. C'è un reportage, Così resiste Kiev, di Monica Perosino, che è a Kiev e racconta come questo paese, come l'Ucraina, si stia preparando al peggio, ma forse cercando, come dicevamo prima, di esorcizzarlo. E Stoltenberg dice: la NATO è pronta a reagire a ogni tipo di aggressione. E viene chiesto: anche l'Italia andrà fino in fondo? Ho incontrato il presidente del Consiglio Draghi a Roma prima di Natale e abbiamo partecipato insieme anche all'incontro del presidente Biden lunedì scorso. C'è stato un chiaro messaggio del Premier, di tutti gli altri leader europei e ovviamente anche di Biden: siamo pronti ad imporre sanzioni. Questo già, però, come vedete, siamo ancora sul piano della diplomazia e non sul piano e non ancora sul piano scusatemi, del confronto armato. Il Corriere della Sera, infine, sempre sulla stessa vicenda, e cioè sulla vicenda dell'Ucraina, fa un pezzo abbastanza interessante. Sono gli scenari per l'attacco, che secondo questa analisi del corrispondente da Washington Giuseppe Sarcina sono quattro. La più probabile, secondo Sarcina, è proprio uno schema, è una specie di infografica, come si dice, per questo vi leggo soltanto, diciamo, i titoli di questo schema. Lo scenario più probabile è l'invasione del Donbass, cioè della zona più contestata tra Russia e Ucraina, sulla quale avere il controllo. Quello definito il più aggressivo sarebbe il controllo del mare di Azov, quindi diciamo quella specie di lago che c'è tra la Crimea e Mariupol. Il più temibile, sempre secondo Sarcina, sarebbe un'offensiva ibrida verso la capitale Kiev, cioè fatta non soltanto con una incursione militare, ma anche con il tentativo di metterla in crisi anche attraverso i sistemi informatici. E l'obiettivo più costoso sarebbe quella di colpire i commerci, cioè bloccare il porto di Odessa. Adesso veniamo alle cose invece di casa nostra, perché ci rimangono veramente pochissimi minuti, e prendiamo le cronache locali dei quotidiani che abbiamo a disposizione e che hanno la loro cronaca di Firenze. Un tema che è fortemente sollevato è quello che, tra l'altro, avete sentito anche un po', del quale si è parlato anche un po' ieri nell'editoriale, nell'intervento del direttore editoriale Fabrizio Morbiducci, cioè quello di Vlahovic, di questo rapporto singolare che Firenze ha con la propria squadra e altrettanto singolare che, diciamo così, i giocatori hanno con la squadra. Però questa volta non si parla del mercato, si parla del fatto che Vlahovic avrebbe violato la quarantena. È la prima pagina della Nazione di Firenze: Vlahovic ha violato la quarantena, bufera sull'ex viola, per andare già ieri a Torino avrebbe tagliato i tempi dell'isolamento e l'ASL procederà contro di lui. Poi ovviamente la Nazione si sofferma anche su ben altro che riguarda, diciamo, il tema pandemia, cioè la pandemia manda in tilt il sistema dei pediatri, norme da cambiare, non ce la facciamo più. E la foto di prima pagina è dedicata invece allo sciopero, alla manifestazione degli infermieri del sindacato Nursind. Eravamo eroi, ora servono più assunzioni e migliori condizioni di lavoro. E si vede una infermiera con il suo abito da lavoro, con il camice e la mascherina e la cuffietta, che è in ginocchio. Infatti vogliamo stipendi dignitosi, scrive un cartello, e infatti il commento della foto è in ginocchio, non tanto per pregare ma quanto per dare il senso di una categoria che è diciamo fortemente sottoposta ad una pressione che, secondo il Nursind, ormai è insostenibile anche rispetto alle condizioni di lavoro. Anche il Corriere Fiorentino dedica la prima pagina con una foto alla vicenda Vlahovic, ma in questo caso, appunto, come dicevamo prima, sul fronte sanitario. Vlahovic, l'ultimo duello è con l'ASL, ha violato le procedure Covid, punto interrogativo. Di certo il suo addio a Firenze non è passato inosservato, e non solo per aver lasciato la maglia viola per indossare quella della Juventus nel giorno del suo 22esimo compleanno e dell'annuncio ufficiale del passaggio in bianconero per 75 milioni più bonus, si ritroverà addosso anche una segnalazione in procura dell'ASL Toscana Centro per aver lasciato l'isolamento Covid dopo essere risultato positivo al tampone sabato scorso, prima dei 7 giorni previsti. Le regole sono chiare, la nostra è un'azione obbligatoria. Diciamo così, sarebbe un po' il secondo sportivo a incorrere in qualche problema di questo genere dopo la vicenda Djokovic. Ora si tratta ovviamente di situazioni molto diverse, ma in questo caso non è il paragone non è affatto peregrino. Il Corriere Fiorentino ha anche un'altra notizia interessante, perché in taglio basso Jacopo Storni scrive: il padre muore e il detenuto resta in cella, prima una serie di rifiuti, poi il permesso per la visita arriva il giorno dopo la morte del padre. È un detenuto a Sollicciano e per tutta una serie di questioni burocratiche doveva avere questo permesso per andare a recarsi a salutare forse per l'ultima volta il padre gravemente malato, ma niente da fare, non c'è stato niente di che. È una cosa che riporta alla mente, anche se in situazioni del tutto diverse, ce ne siamo occupati anche nei giorni scorsi, la vicenda del ragazzo, del giovane che è morto in ospedale a Firenze che non ha potuto che i genitori non hanno potuto vedere prima che morisse per le norme anti-Covid, sulle quali si è mobilitato anche il mondo sanitario per cercare delle soluzioni diverse. Sarebbe bene che in questi casi, come nel caso del detenuto, anche il mondo, diciamo, che ruota attorno alle vicende penitenziarie e alla situazione dei detenuti potesse fare magari altrettanto. Poi sempre sul Corriere una storia, e cioè una storia simbolo di una famiglia che praticamente ha i figli vaccinati ma reclusi, la storia simbolo di una famiglia fiorentina da dicembre costretti alla DAD come dei Novax. Perché? Perché il bambino più piccolo di 5 anni ha preso il Covid subito dopo la prima dose, il più grande alle elementari in isolamento per i contagi in classe, quindi a catena, nonostante siano vaccinati, sono stati, diciamo così, hanno contratto il Covid e questo li ha richiusi in casa per un bel po' di tempo per questa, diciamo così, infezione a catena tra i bambini della famiglia. Repubblica dedica invece l'apertura a un dato economico che è molto interessante: flop pandemia per i saldi, le vendite giù del 30%. Speravamo, dicono le associazioni di categoria, in una boccata d'ossigeno, ma invece questa non c'è stata, cioè i saldi, le vendite sono andate pare malissimo. Sarà l'abitudine probabilmente all'acquisto online, sarà la difficoltà e la diciamo non fidarsi di entrare nei negozi, però quella che poteva essere un'occasione non lo è stato più. Infine, ultimissima cosa, nuova ipotesi per l'aeroporto, pista parallela ma accorciata, è una nuova possibilità che viene diciamo prospettata, che sembra più per non, tra virgolette, dispiacere a Pisa che non per avere delle caratteristiche tecniche di utilizzabilità, però questo lo vedremo, c'è un bel articolo di Ernesto Ferrara che sicuramente è da leggere. Siamo ai saluti, un saluto in particolare, anche se a tutti magari non starà simpaticissimo, ma penso che glielo dobbiamo assolutamente a Giuliano Ferrara, che come sapete è il direttore del Foglio, è stato parlamentare, ministro eccetera, ma comunque la si pensi è una delle teste più interessanti, qualcuno aggiungerà magari un aggettivo diverso a interessanti, però invece è una assoluta, almeno a mio avviso, persona della quale è bene non sentire la mancanza, che purtroppo è ricoverato a Scanzano perché ha avuto a 70 anni un forte attacco di cuore. Adesso ci lasciamo davvero, c'è Autoradio, Andrea Muzzi a bordo della sua auto, c'è Gianluca Guzzo che è il fondatore di My Movies e poi sarà la volta di Tony Topazio. Bene, a tutti una buona giornata, ci sentiamo sabato prossimo.